occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 6 minuti del mattino e va tutto bene, funziona tutto bene, mercoledì, un mercoledì da leoni, funziona tutto bene, va tutto bene, forse un'espressione un filo enfatica, ma a volte ci si accontenta anche di poco. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, buona puntata e buona puntata, nuova puntata del Demone del Tardi. E lo dicevamo proprio ieri, di come per il debutto di Johnson & Johnson ci fosse un'attesa spasmodica paragonabile a quella del debutto di Maradona al San Paolo, e invece crack, come se Maradona si fosse rotto il legamento crociato del ginocchio un minuto prima di scendere per la prima volta in campo. Ma dai, ma che sfiga! Presto richiamate in servizio Vanna Marchi e il mago Don Nascimento, affianchiamoli al generale Figliolo, che separino l'acqua dall'olio e via il malocchio. Mamma mia, che pasticcio! Johnson & Johnson sospeso precauzionalmente per via di alcuni rarissimi casi di trombosi, 6 su 7 milioni, 6 su 7 milioni che sono esattamente le volte che mi sono alzato pimpante in questi anni dopo che è suonata la sveglia. Che storia che io e Johnson & Johnson condividiamo la stessa statistica. Comunque, l'agenzia del farmaco americana ha cautelativamente sospeso il vaccino in virtù di questi 6 eventi avversi registrati su 7 milioni di somministrazioni. Si chiama principio di precauzione ed è una prassi cautelativa assolutamente normale che ha luogo per qualunque tipo di farmaco. Quindi keep calm innanzitutto e evitiamo se possibile nuovi deliri all'AstraZeneca. Salute e prevenzione passano anche e soprattutto dall'igiene e di una buona comunicazione da parte di tutti, delle autorità di farmacovigilanza, del governo e degli organi di informazione. Cavarsela con il titolismo shock nel peggiore dei casi o con la formula sbrigativa più benefici che rischi, ineccepibile nella sostanza ma disastrosa in termini di efficacia, non è esattamente il massimo. E allora, tra le altre cose, possiamo per esempio ricordare che nei trial di sperimentazione del vaccino Johnson & Johnson, pensate un po', si sono registrati più eventi tromboembolici nella platea a cui è stato somministrato il placebo che in quella a cui è stato somministrato il vaccino, quindi semmai blocchiamo subito il placebo. E poi, come ricorda il mio amico pirata, è davvero curioso che gli americani hanno trovato una possibile correlazione tra 6 casi di trombosi e 7 milioni di vaccinazioni, ma non siano riusciti a trovare ancora nessuna correlazione tra le stragi con le armi da fuoco e la loro vendita al supermercato. Strani a volte, i principi della vigilanza. Comunque intanto è di nuovo un bel casino. 6 casi su 7 milioni. Ci sarà un nesso casuale? Non ci sarà? Oppure saranno state le case farmaceutiche concorrenti che a Johnson & Johnson gli hanno messo la droga nelle fiale prendendo spunto dai vigili di corbetta? A breve lo sapremo. Pazienza intanto. E intanto però sono cacchi per Figliuolo, che dopo gli annunci rischia di ritrovarci annunciatore come un Bertolaso qualunque. Però la tempra è diversa, il generale della compagnia è ferito ma non sta per morire, perché anche in assenza di Johnson & Johnson, per fortuna, si potrà puntare su vaccini alternativi, vaccini di cui ancora si parla poco ma che sono pronti ad essere immessi sul mercato. E allora vediamo insieme quali sono. Il primo di questa nuova generazione di vaccini è Johnson & Johnson & Johnson. Fin dal nome, Johnson & Johnson & Johnson fa intuire di essere un vaccino ancora più potente di Johnson & Johnson, così potente da essere stato testato finora solo su alcuni eroi del wrestling e su un branco di grizzly delle montagne rocciose, ottenendo una straordinaria risposta immunitaria. Da segnalare che nell'intero trial di sperimentazione si sono registrati solamente 6 decessi e tutti di infermieri divorati dagli orsi che non hanno preso benissimo il fatto di essere svegliati per l'iniezione durante il letargo. Poi c'è Lopez & Lopez, si tratta di un vaccino andaluso di nuova generazione, indubbiamente molto interessante, che però si è rivelato efficace solo su una specifica platea, che è quella dei toreri over 70. Non essendo statisticamente rilevante la popolazione dei toreri over 70, in Italia potrebbe anche non essere preso in considerazione, anche se De Luca sta pensando di introdurre la corrida a Capri pur di accaparrarsi comunque 1 milione di dosi per l'operazione Isole Sicure. De Luca, che comunque sta finanziando parallelamente la sperimentazione di Ammammate Ammammate, vaccino estratto dal suo pugnace DNA, che sarà il primo vaccino 100% campano. Poi andiamo avanti. Dopo che cosa abbiamo? Ah sì, beh certo, abbiamo Gazprom & Gazprom. Gazprom & Gazprom è un'innovativa versione gassosa di Sputnik, a cui Putin ha cambiato il nome per spingere la vidimazione da parte dell'EMA. Somministrabile grazie all'innesto di una pratica tubatura sottocutanea collegata direttamente ai giacimenti del Caspio, Gazprom & Gazprom punta sul principio della fuga di gas, così da uccidere il virus per soffocamento. Per risultare più accattivante è stato aromatizzato alla vodka e verrà proposto in un'elegante fiala a forma di matrioska militare, collocabile, in caso di sopravvivenza, sulla vetrinetta del salotto. Nessun effetto collaterale risulta segnalato nel foglietto illustrativo, impreziosito da una foto autografata del leader del Cremlino mentre strangola un coccodrillo e dal tappo ricordo della bottiglietta di Navalny. Per questo motivo se ne consiglia l'uso senza alcuna esitazione a tutte le latitudini e per qualunque fascia di età. Ma ci sono anche dei prodotti italiani, per esempio Zonin & Zonin. Si tratta di un vaccino che è stato proposto a Zaia da un tizio che conosce uno che lavora in un laboratorio a Treviso, il cui collega ha un cognato che vive in Cina e frequenta una donna sposata con uno che fa l'intermediario per una società svizzera gestita dal nipote di un imprenditore di Padova, che una volta è stato in vacanza a Malta e ha conosciuto un dottore bravissimo che lo ha messo in contatto con una casa farmaceutica australiana che darebbe al Veneto in esclusiva 35 milioni di dosi a un prezzo estremamente ragionevole. Qualora il governo non si muovesse per tempo, trattandosi di un'offerta allettante, Zaia ha già annunciato che procederà autonomamente all'acquisto e vaccinerà tutti i veneti proprio con Zonin & Zonin. Andiamo avanti, perché c'è Klinker & Klinker. È un vaccino frutto della sperimentazione della Klinker, azienda leader nel settore dei rivestimenti in Klinker. Il principio su cui si fonda questo caratteristico vaccino è quello di rivestire tutte le cellule in Klinker, così da impedire al virus di aggredirle. L'agenzia del farmaco ancora non si è pronunciata sulle potenzialità di Klinker & Klinker, che invece sono già state riconosciute dalla lobby dei rivestimenti in Klinker e dall'Associazione Italiana Costruttori, che al contempo sostiene anche il vaccino concorrente, ovvero Grass & Grass, che è fondato sullo stesso principio di Klinker & Klinker, ma con il Grass porcellanato al posto del Klinker stesso. Particolarmente apprezzato dagli automobilisti è invece Klaxon & Klaxon, vaccino messo a punto da un meccanico di Le Mans con il bernoccolo per la scienza, che ha pubblicato un paper della sua ricerca sulla rivista Donne e Motori. Klaxon & Klaxon è un vaccino molto comodo che si appende allo specchietto retrovisore come un arbre magique e che rilascia nell'abitacolo dell'automobile un'essenza anti-Covid mentre si è alla guida. Molto molto più controverso è invece Vodafone & Vodafone, il vaccino progettato dalla nota compagnia telefonica che ha battuto sul tempo tutti i principali concorrenti. Preso atto che tanto in giro è già pieno di gente che crede con il vaccino ti inoculino il 5G, Vodafone ha realizzato un vaccino che ti inocula dichiaratamente proprio il 5G, così da implementare più rapidamente almeno lo sviluppo delle reti ad alta velocità. Vodafone & Vodafone verrà proposto direttamente al telefono dagli operatori dei call center dell'azienda e grazie all'offerta in corso si potranno ricevere 100 giga di dati in omaggio alla prenotazione, 6 mesi di abbonamento a DAZN per il prossimo campionato con la prima somministrazione e un microchip con la seconda dose per geolocalizzare la fidanzata che dice di andare in palestra e invece va al motel con il migliore amico. Infine, per chiudere, non possiamo non citare Trombix & Trombix, che, attenzione, è un vaccino specifico proprio contro la trombosi. Tradotto, non fa un cazzo contro il Covid, ma essendo l'unico che non rischia di provocare trombi, sarà sicuramente il più gradito dalla popolazione ancora in attesa di essere vaccinata. Insomma, Figliuolo ha una bella bella gamma di opzioni alternative tra cui scegliere per tenere così il ritmo della campagna vaccinale, quindi bene. Però per completare di informazione vanno poi segnalati altri vaccini che al momento sono però ancora all'inizio della fase 1, per esempio Plankton & Plankton, su cui sta lavorando un oceanografo amico di Di Battista, che ha scoperto che a oggi nessuna balena ha sviluppato i sintomi del Covid, per cui forse c'entra proprio il plankton. E poi Tarzan & Tarzan, vaccino ricavato dalle liane per l'uomo che non deve chiedere mai, mentre fortunatamente è stato bandito da tutte le autorità sanitarie Göring & Göring, che è il vaccino pensato da Casa Pound, ma brava, brava, brava AIFA che l'hai relegato sugli scaffali dell'invendibile. Quindi bene, basta così. Direi che l'informazione su tutta la nuova generazione dei vaccini che potrebbero sostituire Johnson & Johnson è completa e quindi tendenzialmente, se siete d'accordo, a questo punto possiamo pure andare avanti.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West.
Allora, mettiamola così, quello che vi ho appena descritto è il futuro prossimo. Adesso intanto stiamo al presente, perché la prassi ormai la conoscete, quella che abbiamo visto anche nel caso dello stop ad AstraZeneca, quindi le autorità di farmacovigilanza si pronunceranno a brevissimo, il processo riprenderà, ma intanto la stampa questa mattina è l'unica che ha un titolo che guarda avanti e dice: dal 2022 stop ad AstraZeneca e Johnson & Johnson. Non si tratta ovviamente di una valutazione inerente alla sicurezza e all'efficacia, ma a un cambiamento di prospettiva da parte del governo italiano. Draghi cambia piano, dal 2022 solamente Pfizer e Moderna. Ne scrivono a pagina 2 Ilario Lombardo e Paolo Russo. È abbastanza certo ormai che il destino del vaccino Johnson & Johnson sarà lo stesso di AstraZeneca. Dopo i pochissimi casi di trombosi rilevati negli Stati Uniti e la sospensione decisa dalle autorità americane, fonti del governo italiano confermano che l'orientamento immediato è di circoscriverne l'uso solo agli over 60. Vedremo se sarà così, ma intanto la notizia coinvolge la famiglia dei farmaci anti-Covid alla quale Johnson & Johnson appartiene, che è poi la famiglia dei vaccini a vettore virale, che comprende anche AstraZeneca e Sputnik. Secondo quanto è venuto a conoscenza la stampa da una fonte del Ministero della Salute, la Commissione Europea, d'accordo con i leader di molti paesi, avrebbe deciso che alla scadenza dei contratti validi per l'anno in corso non saranno rinnovati quelli con le aziende che producono vaccini di questa tipologia. Si vuole puntare tutto sui sieri a RNA messaggero, che trasporta le istruzioni per la produzione della proteina Spike utilizzata dal coronavirus, permettendo così all'organismo di produrre anticorpi specifici ed immunizzarsi. Sarebbe dunque il trionfo di Pfizer e Moderna, che fino ad ora hanno dato più sicurezza anche sul fronte contrattuale, dicono nel governo, mentre verrebbero penalizzati appunto AstraZeneca, Johnson & Johnson, già autorizzati dall'EMA, Sputnik, autorizzato da Salvini, che ancora deve ricevere il via libera, ma anche il vaccino, sarebbe penalizzato anche il vaccino Made in Italy, quello in fase di sperimentazione Reitera, ve lo ricordate, che si basa sullo stesso principio. In fondo, scrive ancora la stampa, il presidente del Consiglio Draghi aveva già avvertito in conferenza stampa che la UE non avrebbe replicato l'errore di firmare contratti senza avere garanzie, specificando che i prossimi saranno fatti meglio. Insomma, più che una valutazione di carattere medico-scientifico sulla specificità dei vaccini, il tema è di natura politica e anche, come dire, di ritorsione, comprensibile ritorsione rispetto agli inadempimenti contrattuali, soprattutto di AstraZeneca, perché le dosi di Johnson & Johnson erano in arrivo, mentre invece sono state bloccate dall'autorità del farmaco americana. Intanto, per chiudere questo capitolo, scrive sempre la stampa, tra Ministero della Salute e struttura commissariale e Palazzo Chigi si è discusso dei possibili impatti sul piano vaccinale della frenata su Johnson & Johnson, che gode dell'indubbio vantaggio di essere monodose. Secondo quanto sostiene la stessa multinazionale, il time out deciso in via precauzionale dovrebbe durare un paio di giorni. Già oggi l'azienda fornirà alla Food and Drug Administration e all'agenzia europea EMA alcuni dati che farebbero meglio capire la connessione tra l'antidoto e i 6 casi di rare trombosi cerebrali riscontrate negli Stati Uniti, a fronte, viene ripetuto, di queste 7 milioni di somministrazioni. Finiamo qua con il capitolo vaccini. Devo dire, passando come sull'altro lato della luna, che nessun giornale ha ripreso la notizia che ieri la Repubblica, nella sua edizione online, dava con ampio risalto. Vi leggo il titolo, che mi ha colpito, come immagino abbia colpito molti leggendolo ieri: hanno rapito Darius, il coniglio più grande del mondo. Era uno dei pezzi principali dell'edizione online di Repubblica di ieri, ed è giusto domandarsi a questo punto chi è stato a rapire Darius, perché lo hanno rapito, lo hanno sequestrato per ottenere un riscatto, o è il suo rapimento un'arma di ricatto? E poi chi c'è dietro il rapimento di Darius, il coniglio più grande del mondo? C'è forse una banda di disadattati, o ci sono forze oscure che ancora non conosciamo, il KGB, i sauditi, o magari, attenzione, la Corea del Nord, che, se vi ricordate, vanta un inquietante precedente ai tempi del padre di Kim Jong-un, ovvero Kim Jong-il, perché nel 2007 i media tedeschi raccontarono una storia che parlava proprio di conigli più grandi del mondo, perché Kim Jong-il sperava di risolvere la fame nel suo paese con l'allevamento dei conigli giganti, e aveva visto la notizia di un contadino tedesco che aveva allevato proprio conigli delle dimensioni di grandi cani ed era stato invitato a Pyongyang perché contribuisse alla creazione di una grande azienda con conigli enormi che avrebbero ovviato alle carenze alimentari. Che successe? Che il contadino tedesco mandò un lotto di 12 conigli giganti in Corea del Nord, che come Adamo ed Eva avrebbero dovuto creare una genia di conigli giganti di regime, ma venne poi a sapere che i conigli se li era magnati Kim Jong-il al banchetto per il compleanno di quell'anno. Speriamo che questa non sia la storia, la stessa sorte di Darius, il coniglio gigante rapito proprio ieri, la cui notizia è stata data alla Repubblica. Mi veniva da pensare a quando ero piccolo e mi ricordo ancora quel titolo di Repubblica: hanno rapito Moro a tutta pagina. Ieri Repubblica titolavano rapito Darius, il coniglio gigante. Torniamo però sulle colonne della Stampa, già che c'ero, perché sapete l'azione di molti soggetti di governo, in particolare l'azione comunicativa ancora prima che politica, è mirata più che alla gestione reale della pandemia, alla gestione del consenso. E allora vediamo che tipo di risvolti ci sono, perché Alessandra Ghisleri questa mattina sulla prima della Stampa racconta che la fiducia nel presidente del Consiglio Draghi in due mesi è passata dal 63 al 52%, perdendo l'11,1% dei consensi, un calo che viene valutato come fisiologico, ma le perdite più sostanziose appartengono all'elettorato della Lega di Salvini e anche al Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è caso a sé, dilaniato dalla sua battaglia interna, e il calo non riguarda invece Conte, mentre invece di settimana in settimana c'è questo calo lieve e costante del trend nell'indice di fiducia riguarda proprio Salvini. E allora, nello specifico, vediamo che cosa scrive la Ghisleri, fotografando un fenomeno che peraltro era già stato descritto anche in altre occasioni e da altri istituti di ricerca. Adesso che fine ha fatto? Ho fatto casino perché ho messo insieme La Stampa e Il Fatto. Eccolo qua, l'ho trovato. Il leader maggiormente in difficoltà in questo momento è proprio Salvini, che dal punto di vista personale vanta un 29,5% di indice di fiducia. In difficoltà lui, come il suo partito, che di settimana in settimana perde decimali di consensi. Essere nel governo non aiuta la sua battaglia di grande oppositore ai poteri forti del paese. La crisi economica incalza quell'elettorato che Salvini ha rappresentato per mesi, quando il governo c'era Conte, con l'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Oggi il segretario leghista si trova nella complicata posizione di dover far combaciare due situazioni contrapposte, quella della responsabilità verso il governo e verso il paese, e dall'altra parte quella della protesta delle piazze, insomma, tipo Big Jim, due felpe, Big Jim di lotta e Big Jim di governo. Accettando di sostenere il governo, per lui è diventato sempre più difficile sostenere questa duplice veste, e gli elettori se ne stanno accorgendo. Durante il primo governo Conte con Di Maio, Salvini riusciva a giostarsi nel gioco delle parti come partito di governo e di opposizione. Oggi questo artificio alle spalle di Draghi è molto più complicato, se non impossibile. Così la delusione per coloro che lo interpretavano come il paladino delle riaperture e delle responsabilità sociali avanza in favore, pensate un po', di chi? Di Giorgia Meloni e della lotta interna per la leadership del centrodestra. Scrive oggi per esempio anche il Fatto Quotidiano: gli show aperturisti di Salvini per fermare la corsa di Meloni. Gianluca Roselli scrive: si marcano stretti e si tengono d'occhio anche e soprattutto sul fronte economico, facendo a gara chi difende di più e meglio le categorie messa in ginocchio dal Covid. Così, se un giorno Salvini incontra una delegazione di ristoratori con immancabile foto a immortalare, il giorno appresso la Meloni vede Confcommercio. Se uno parla agli albergatori, l'altra ascolta i negozianti. Insomma, la Lega non vuole lasciare il tema riaperture al suo competitor alleato. Così ieri, per esempio, in commissione alla Camera, il Carroccio ha presentato una serie di emendamenti aperturisti al decreto marzo del governo Draghi. Il più discusso, rivendicato ieri da Salvini, quello sulla possibilità dei governatori governatori di allentare le restrizioni autonomamente. Il centrodestra dunque si ricompatta per un giorno, con la Lega a far più il partito di lotta che di governo. Il leader leghista del resto ha dovuto ingoiare il rospo dello slittamento delle riaperture a maggio, dopo che essersi tanto speso per aprirle, e non c'è giorno che non pungoli il governo in tal senso, salvo poi rassicurare con Draghi c'è sintonia e fiducia. E a questo punto, come dire, il bersaglio grosso, il trofeo da mettere sopra il caminetto, sembra essere diventato il ministro Speranza. Caccia grossa a Speranza, l'ultimo rigorista di Conte. Siamo sempre sulle colonne del Fatto Quotidiano, ma dell'attacco concentrico che arriva dal settore degli aperturisti al ministro Speranza si scrive un po' dappertutto. Per adesso Roberto Speranza scrive: il fatto non si tocca, ma rischia di essere il primo a pagare qualora tra vaccini e riaperture le cose continuassero ad andare storte. Ieri a Palazzo Chigi, ha smentito l'ipotesi che il ministro della salute rischi il posto, come scritto dal Messaggero, ma l'ha fatto solo su richiesta, senza una nota ufficiale. La situazione non è affatto tranquilla. Una fonte di governo piuttosto lontana da Speranza racconta che il pasticcio del dossier OMS è sparito, dà fastidio a Draghi, come i balletti sui piani pandemici oggetto dell'inchiesta di Bergamo e alcuni ritardi della salute. Ma Speranza resta dov'è, per quanto ridimensionato, anche perché se va male paga lui. Un parafulmine, insomma. Per tutto il giorno si continuavano a inseguire voci della ricerca di un'alternativa per Speranza, compreso il posto di Sandra Gallina, negoziatrice dei vaccini a Bruxelles. Dal Ministero della Salute parlano di pizzini e polpette avvelenate, i cui mandanti non sarebbero solo la Lega di Matteo Salvini, ma anche tutti quelli che da Matteo Renzi in poi non vogliono un'alleanza organica tra Letta, Conte e Articolo 1, compresi gli anticontiani nel PD che hanno lavorato contro l'avvocato. Ieri Speranza e Draghi si sono parlati, anche il Presidente del Consiglio vede una strategia da parte del leader del Carroccio per far sembrare che il governo sia più spostato su di loro, ma i due stanno portando avanti un ampio lavoro politico, dice anzi un ministro di centrodestra che il rapporto tra loro è eccellente. Mi fermo qua perché sono arrivato al termine del tempo che ho a disposizione. Nel frattempo il Messaggero oggi non si dedica a Speranza ma si dedica allo stadio. A giugno si torna allo stadio, è il titolo del Messaggero. Anche oggi è tutto uno sgranare calendari di date possibili sulle riaperture, e intanto restiamo con il nostro punto interrogativo un po' su tutto. Difficile che lo scioglieremo domani, ma la linea la do al GR perché magari hanno degli aggiornamenti sul rapimento di Darius, il coniglio più grande del mondo. Grazie a tutti per esserci stati, ci sentiamo come sempre domani.